Salam a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa settimana leggiamo la parasha di Vayikra e stasera ci troviamo a cavallo tra il 3 e il 4 del mese di Nissan 5770 e ci troviamo il 18 marzo 2010. Un racconto legato al tema di questa sera. Una volta il Rebbe Marash, Rabbi Shmuel, che era il quarto Rebbe di Lubavitch, aveva assistito a un esame che suo figlio aveva studiato tutta la Mishnah a memoria. Il Talmud è composto dalla Mishnah. E suo figlio aveva studiato tutta la Mishnah a memoria alla tenera età di soli 12 anni. Il papà sicuramente era molto orgoglioso di avere un figlio che sapeva a memoria tutta la Mishnah a questa età. E durante questa cerimonia il Rebbe Marash interpreta un pasuk, che è il pasuk che noi approfondiremo insieme questa sera, che si trova nella parasha di Vayikra. E lo interpreta in questa maniera, dicendo: cosa vuole dire la Torah quando dice, capitolo secondo, verso 11 di Vayikra, quando porterete i sacrifici ad Hashem, non potete mischiare né del lievito né del miele, poiché il lievito e il miele non possono essere portati sull'altare. Cos'è il problema del lievito e del miele? Chiese in quella cerimonia il Rebbe Marash, Rabbi Shmuel, e rispose così: ci sono delle persone nella vita che sono come il lievito. Il lievito è amaro, è aspro, che tutta la loro vita sono sempre, vanno in giro con la faccia sempre amara, sempre triste, sempre incavolati col mondo, sempre guardando il mezzo bicchiere vuoto. E dice la Torah: mi spiace, questo non va bene. Non puoi avvicinarti a Dio, non puoi portare un sacrificio a Dio, se c'è dentro del lievito, se è aspro, se è acido. Davanti a Hashem, quando porti un sacrificio, e questo simboleggia in generale il fatto di avvicinarsi ad Hashem, devi essere caloroso, deve essere sorridente, deve essere positivo, deve essere felice. Ma poi aggiunge la Torah e dice: non è sufficiente per avvicinarsi al Padre Eterno di non essere come lievito, acidi. Ma anche bisogna essere equilibrati e non essere come il miele, poiché il miele rappresenterebbe quella persona che è sempre sorridente, sempre gioioso, felice, sorridente. Anche questo non va bene, perché uno che è sempre sorridente è un problema. Non puoi avvicinarti ad Hashem se sei come il miele. Di solito deve essere sorridente, deve essere felice, ma se sei sempre sorridente diventa o un sorriso falso o un sorriso non di gioia, oppure un sorriso non perché capisci che stai servendo Hashem, che ti stai avvicinando ad Hashem, ma un sorriso di natura. Allora dice il Rebbe Marash, interpreta in quella cerimonia: cosa vuole dirci la Torah quando ci dice che noi non possiamo portare sull'altare né il lievito né il miele? Questo vuole dirci la Torah: quando noi vogliamo avvicinarci ad Hashem, al Padre Eterno, e vogliamo portare un sacrificio, dobbiamo ricordarci che non dobbiamo essere aspri come il lievito, ma dall'altra parte, se noi siamo sempre solo sorridenti come il miele, anche quello non va bene. Ricordiamoci nella vita, quello che conta e trovare un equilibrio tra i due estremi. il nostro dovere è non essere mai sugli estremismi. La Torah ci dice: non potete essere come il lievito, perché è l'estremo più lontano del fatto di essere aspro, acido. E non va bene, l'estremismo non va bene nella Torah. Dall'altra parte il miele rappresenta qualcosa che è troppo dolce, molto dolce. Cosa vuole dire questo? Il miele rappresenta l'estremo opposto del lievito, l'estremo troppo dolce, che è anche quello esagerato. Qui un altro commentatore dice: cosa vuole dirci la Torah quando ci vieta di portare sull'altare il lievito e il miele? La Torah ci vuole dire: se volete avvicinarvi ad Hashem, dovete abbandonare gli estremismi. Dovete trovare la strada intermedia. Come dice il Maimonide, Shvil HaZahav la chiama, il sentiero centrale. Se una persona è troppo generosa, dà sempre a tutti, poi non gli rimane niente a lui, non va bene. Vi assicuro, ce ne sono ben poche di persone che hanno questo tipo di problema. Solo le persone hanno il problema opposto. Purtroppo nella nostra indole è quella di trattenere, è molto più, la natura dell'uomo è molto più diffusa, è quella di essere egoista e di trattenere tutto se stesso. Comunque entrambe sono sbagliate. Comunque conosco delle persone che hanno anche questo difetto di dare troppo, di voler dare sempre a tutto, tutto a tutti. Dice il Maimonide, questo non va bene. Non è la strada centrale, non è la strada dorata, la chiama il Maimonide. La strada d'oro, quella centrale, quella in mezzo. E così dice il Maimonide, come abbiamo citato più volte, una persona non deve essere troppo nervoso, che sarebbe subito, e non deve essere troppo calmo, che può passare il treno sopra di lui e lui non se ne accorge. Così il Maimonide cita tutti i comportamenti e dice che bisogna sempre andare nella strada centrale, poiché la nostra vita è la ricerca della strada centrale. Tutta la nostra vita è raggiungere l'equilibrio. L'equilibrio tra la nostra anima e il corpo, l'equilibrio tra il creatore e il creato, l'equilibrio tra marito e moglie, se vogliamo entrare nei dettagli, l'equilibrio tra genitori e figli, è tutta una ricerca e un raggiungimento dell'equilibrio. È sicuro anche l'equilibrio all'interno dei nostri attributi, come abbiamo appena spiegato fino adesso. E ci sono delle persone che tendono verso un estremismo, o piuttosto verso un altro estremismo, e viene la Torah e ci dice: attenzione, gli estremismi sono sbagliati. Dovete cercare di trovare la strada centrale, la strada equilibrata, e dovete ricordarvi che ognuno di voi ha delle tendenze, ha delle nature verso gli estremismi. Queste nature vanno mozzate, possiamo dire, vanno equilibrate, poiché il miele, l'estremo da una parte dolcezza, di bontà, di troppo far del bene, e dall'altra parte il lievito, l'estremo di essere aspri, acidi, fregarsene degli altri, questi due estremi, entrambi sono sbagliati. Fate queste introduzioni, vorrei ricordare che la Torah si studia su quattro livelli, che sono soprannominati con l'acronimo di Pardes, ovvero Pshat, Remes, Drush e Sod. C'è il livello semplice dello studio della Torah. Pshat. Cos'è il Pshat? La spiegazione semplice di ogni concetto. Ogni mitzvah e ogni verso della Torah può e deve essere studiato a livello proprio semplice. Pshat. La spiegazione letterale semplice. Poi c'è un secondo livello che si chiama Remez. Remez vuol dire allusione, ovvero ogni concetto e ogni mitzvah della Torah può essere studiato come simbolismo. Cosa simboleggia questo concetto? Cosa allude? Le allusioni e i simbolismi che vengono fuori, le allegorie. Per cui questo si chiama Remez. Remez vuol dire allusione. Poi c'è un terzo livello che si chiama Drush. Drush vuol dire, il Drush vuol dire approfondire. Ogni concetto della Torah, ogni mitzvah della Torah fa parte di una sola cosa che è tutta la Torah. Perché la Torah è un tutt'uno. Ogni precetto, ogni verso, ogni lettera della Torah non è altro che una faccia della Torah intera. Per cui, a livello di Drush, la Torah vuole dirci, vuole che noi studiamo quella determinata mitzvah come collegata con le altre mitzvah. Per cui noi abbiamo il livello semplice, il livello allegorico, simbolico, il livello di come una mitzvah è collegata con le altre mitzvot, il collegamento che c'è tra tutta la Torah, possiamo chiamarlo allusivo. Poi c'è il quarto livello, che è la mistica, l'esoteria. In ebraico questi quattro livelli si chiamano Pshat, Remez, Drush, Sod. L'acronimo di queste quattro parole fa Pardes, che vuol dire giardino. È un famoso racconto nel Talmud di quattro grandi maestri che entrano nel giardino, ma non tutti escono vivi. O meglio ancora, non tutti escono sani, perché il giardino rappresenta anche la mistica. Quarto livello. Quando uno entra nella mistica, senza avere i requisiti, le basi, può rischiare di farsi del male. Poi tutto bisogna vedere come si studia, con chi si studia, a quale livello si studia. Certo, se uno va a prendere lo Zohar e vuole imparare i segni della fronte, che vengono spiegati nella Zohar che cosa rappresentano, oppure i segni della mano, i concetti di mistica molto profonda, certamente se lui non è a livello è meglio che non lo faccia. Questa sera approfondiremo insieme Bezrat Hashem il verso che vi ho citato prima, il divieto di portare sull'altare il lievito e il miele, e vedremo di studiarlo da tutti questi quattro livelli. A livello di Pshat, la spiegazione semplice, a livello di allegoria, a livello di allusione, di come è collegato con gli altri mitzvot, e a livello mistico. Però, in realtà nella Torah ci sono cinque livelli. C'è un quinto livello che non è un vero livello, che è al di sopra degli altri cinque, ma che è il cuore e la vitalità di tutti gli altri cinque. Se voi avete studiato il mio ciclo delle 16 lezioni dell'anima, dove parlo del quarto e quinto livello dell'anima, che noi sfioreremo anche questa sera, appena appena, potreste capire molto meglio il tema di questa sera, perché è molto collegato con quel ciclo e in particolare collegato con la fine di quel ciclo lì. Comunque, per chi è interessato, sul sito virtuale Yeshiva può fare una ricerca di tutte le lezioni di mistica e gli verranno fuori un ciclo di 16 lezioni. Molto profondo, ma molto interessante, che è strettamente collegato alla lezione di questa sera, dove noi parleremo dei primi quattro livelli dello studio della Torah, che corrispondono ai quattro livelli dell'anima, e poi parleremo del quinto livello dello studio della Torah, che corrisponde al quinto livello dell'anima. Così come il quinto livello dell'anima non è un livello, ma è l'anima nella sua essenza, così anche il quinto livello dello studio della Torah non è un altro livello che si distingue dai precedenti, ma anzi è il cuore e la vitalità è quello che dà vigore e profondità a tutti gli altri livelli, per cui è un livello indipendente ma non staccato dagli altri perché non ha una sua figura. Potremmo dire che la regina ha quattro abiti con la quale lei si presenta a seconda della situazione, e quando lei ha un abito non può averne un altro, si distingue dall'altro, e poi c'è la regina di per sé, che è al di sopra degli abiti, com'è nella sua essenza, come Dio l'ha creata, che lei può essere in quella maniera, cioè può essere senza abiti, oppure può essere con qualsiasi altro abito, perché non c'è nessun limite in quel caso lì. Il quinto livello è un livello a sé, un'altra dimensione, che però è una dimensione che può essere tutte le altre dimensioni. Questo appunto è un po' difficile da capire, bisognerebbe dare degli esempi, e in quel ciclo lì di lezioni io ho spiegato bene tutta questa differenza, che questa sera non spiegherò, ma accennerò e basta il concetto del numero 5, che è staccato ma che è anche profondamente legato a tutti gli altri. Vediamo adesso di capire l'argomento di questa sera, la spiegazione semplice e basilare del fatto che noi non possiamo portare il lievito e il miele sull'altare di Hashem. Rashi dice, Rabbi Shlomo Yitzchaki, il più famoso e più grande commentatore della Torah, VI secolo in Francia, dice Rashi, Chol Devash, ogni miele, dice Rashi, non solo il miele, ma ogni dolcezza di frutta si chiama miele. Rashi vuole dirci che non è solo vietato di portare del miele sull'altare, bensì ogni frutto che è dolce non può essere portato sull'altare. Poi continua Rashi e dice, nel verso 12 è scritto, l'inizio dei sacrifici porterete ad Hashem e porterete sull'altare queste cose che vi ho vietato. Dice Rashi, cosa vuole dire possiamo portare sull'altare il lievito, il miele? In quale contesto si possono portare? Dice Rashi sul prossimo verso, c'è una volta all'anno che si poteva portare un sacrificio con dentro il lievito, e questa era la festa di Shavuot. Durante Shavuot si portavano dei pani con dentro il lievito, e questo era possibile solamente una volta all'anno. Per cui dice la Torah, non potete portare il lievito, però Korban Reshit, il sacrificio di Reshit, porterete ad Hashem. Cos'è questo Reshit? Reshit si può riferire a Shavuot, che si portano dei pani dove c'è dentro il lievito, e questa si chiama Reshit Shete Alechem, Shelatzeret, ovvero l'inizio del sacrificio di Shavuot. E poi anche le primizie, che anche sono sempre l'inizio, venivano portate le primizie di tutte le frutte di Israele, e anche il miele è qualcosa di dolce, per cui si portavano le primizie dei fichi, del miele, delle datteri, che sono dei frutti dolci. Abbiamo spiegato prima che in realtà non si poteva portare nessun alimento dolce, però Shavuot veniva portato sia il lievito come pane e sia le primizie dei frutti, di tutti i frutti di Israele, per cui anche il fico e il dattero, anche se loro erano dei frutti dolci. Troviamo a proposito di questo un racconto nei profeti. Nel libro dei profeti, Shoftim, capitolo 9, verso 7, è scritto così. C'era una grande guida di Israele che si chiamava Gidon. Si parla del periodo prima ancora che c'erano i re. Questo Gidon aveva tante mogli e aveva tanti figli, di conseguenza. Aveva per esattezza 70 figli. Uno dei suoi figli, Avimelech, assume dei mercenari da Shechem, che oggi è chiamata Nablus, va a Shechem e paga questi mercenari, delle persone di basso livello, per prendere il potere in mano. Avimelech uccide tutti i suoi fratelli, ma solo il più piccolo di questi 70 fratelli riesce a scappare. Yotam, il piccolo fratello, riesce a mettersi in salvo dalla spada di suo fratello Avimelech. A un certo punto, questo Yotam si reca sulla montagna davanti alla città di Shechem, sulla montagna di Gerizim, e inizia a urlare dicendo: ascoltatemi, o persone di Shechem, e Dio vi ascolterà. Voglio raccontarvi una parabola. Sono andati tutti gli alberi per scegliere un re. Chi regnerà su tutti gli alberi? Hanno chiesto all'olivo: potresti tu regnare su di noi? E l'olivo risponde: come posso io abbandonare il mio grasso, il mio frutto così prelibato, che dà godimento a Dio e agli uomini, e andare a regnare su degli alberi? Il mio frutto è talmente prezioso e prelibato che non posso abbassarmi. Poi gli alberi sono andati dal fico e gli hanno detto: forse tu vuoi regnare su di noi, visto che l'olivo non era d'accordo. E il fico risponde anche: possa lasciare la mia dolcezza, la mia buona dolcezza, e andare a appoggiarmi e stare, comandare su degli alberi. E continua sempre questo Yotam e dice: sono andati dalla vite e gli hanno detto: forse tu regnerai su di noi. E la vite risponde: io abbandonerò il mio buon vino, che dà gioia e felicità a Dio e agli uomini, e andrò a regnare su degli alberi. Qui Yotam voleva dare delle allusioni sul fatto che queste persone vigliacche, questi abitanti di Shechem, si erano venduti ai soldi di Avimelech, che era suo fratello, e avevano ucciso tutti i suoi fratelli, e voleva dimostrare quanto loro erano bassi. Poi alla fine Avimelech, a noi non importa molto, ma poi lui viene ucciso da una donna, viene colpito da una pietra, sta per morire, e per orgoglio, per non dire che lui è morto da una donna che l'ha colpito con una pietra, si fa coltellare dai suoi soldati. Ma cosa vediamo da questo racconto? Vediamo una cosa interessante che è estremamente legata a quello che abbiamo spiegato fino adesso. Quando si va dall'olivo a chiedergli di regnare, cosa dice Yotam? Dice: come posso lasciare il grasso che io genero dalle mie olive, che fanno felice sia Dio e l'uomo? Perché l'olio veniva spesso usato nei sacrifici, sia per fare gli impasti, con la farina veniva messo l'olio. L'olio veniva usato come in diverse occasioni, per cui dice l'olio, l'olivo: non posso io abbandonare il merito che io ho di fare Dio contento, di essere usato sull'altare. Quando si arriva al vino, la stessa cosa. Anche il vino dice: io non posso abbandonare il piacere di dare piacere a Dio e agli uomini e regnare sugli alberi. E anche il vino dice che lui dà piacere agli uomini e anche a Dio. Quando si parla del fico, non c'è scritto che il fico dice che lui non vuole rifiutare di dare piacere a Dio e agli uomini, perché lui non dà piacere a Dio, perché è dolce, e il dolce non va bene, non può essere portato sull'altare, come abbiamo spiegato. Per questa ragione il fico non dirà che io do piacere a Dio e agli uomini, e lui non dà piacere a Dio. A questo punto, cari amici, cerchiamo di capire il significato di questo divieto della Torah. Prima vi ho accennato alcuni punti: l'equilibrio, il fatto di essere non troppo esagerato, e non estremismo, eccetera. Adesso ne troveremo tante altre spiegazioni. Su tutti i livelli della Torah, a livello di Pshat, Remez, Drush e Sod e perfino Chassidut. E vorrei aggiungere anche una sottigliezza fatta da Don Yitzhak Abravanel, grandissimo studioso di Torah, prima viveva in Spagna e addirittura era ministro della finanza della monarchia spagnola, poi, poiché lui era ebreo, viene scacciato dalla Spagna il 1° di agosto del 1492, nonché il giorno di Tisha B'Av di quell'anno, e poi lui si trasferisce in Italia e qui continua a studiare e a scrivere, a pubblicare grandi insegnamenti di Torah. E Don Yitzhak Abravanel sottolinea dicendo: come mai in tutta la Torah noi troviamo i precetti scritti a positivo? Fai questo, fai quello, porta questo, porta quello. Ma mai la Torah dice: questo non puoi portarlo sull'altare. Perché la Torah non fa un elenco: questo non puoi farlo, questo non puoi portarlo? La Torah dice: devi portare questo, devi portare quello. È molto strano il fatto che in questo contesto la Torah dice: non potete portare il miele e non potete portare il lievito. Vuol dire che ci sarebbe stata una buona ragione per pensare di doverlo portare, per cui la Torah l'ha dovuto escludere, perché la Torah non esclude le cose casualmente, senza ragione. E anche questo va spiegato: come mai qui viene escluso qualcosa quando la Torah parla al positivo, non parla escludendo delle cose. Il Maimonide spiega nel suo libro Moreh Nevuchim, Luce dei perplessi, capitolo 3, parte 3, capitolo 46, dice così: gli egizi servivano i Mazalot, le costellazioni, le stelle, l'astrologia. E per questa ragione loro facevano determinati riti per questione di paganesimo, idolatria. E dice il Maimonide: per questa ragione anche loro non sacrificavano gli animali, non mangiavano le bestie, per questione di idolatria, perché loro non volevano uccidere la costellazione che è l'Ariete. Siccome loro servivano l'Ariete, allora gli animali che sono, assomigliano ai quadrupedi che assomiglierebbero all'Ariete, non vengono sgozzati perché loro servono, perché credono che le stelle sono quelle che danno la forza, l'energia, che è anche vero che le stelle hanno una forza, però una forza che Dio gli ha dato, come dice il Maimonide, non una forza assoluta da meritare di essere loro considerati i fautori di questa energia. Loro sono solo dei canali, dei tramiti. Comunque dice il Maimonide, senza entrare in questo dettaglio, che gli idolatri, come gli egizi, non toccano determinati animali per rispetto dell'idolatria che loro servono, che viene rappresentata da questi animali. E poi continua il Maimonide e dice che fino ad oggi, in paesi, in alcune popolazioni come l'India, non si mangia determinati animali proprio perché loro derivano da questo errore di servire le stelle, essendoci l'Ariete come segno zodiacale, non toccano i quadrupedi. E per questa ragione, dice la Torah, di prendere gli animali e sacrificarli ad Hashem in maniera tale di cancellare qualsiasi forma di pensiero ed idolatra. Per cancellare i nostri peccati noi portiamo un animale al nostro posto e pensiamo che questo animale viene sacrificato al posto nostro. Questa è la parasha dei sacrifici. Vaikra, iniziano tutti i sacrifici. E la Torah voglia sradicare l'idolatria da dentro di noi, per cui ci dice di portare questi animali e di non fare gli errori degli altri popoli che non toccano gli animali. Ma anzi. E poi continua il Maimonide dicendo: siccome queste idolatrie non usano sacrificare il pane, bensì portano lievito, Allora la Torah ci ha vietato di portare il lievito per distaccarci e allontanarci dal paganesimo. Poi, sempre queste idolatrie, spesso sono abituate a portare le cose dolci, le cose molto dolci come il miele, tutto ciò che è dolce e piacevole, e di solito nei loro sacrifici non troverai il sale, bensì le cose dolci. Hashem ha detto, attenzione, il miele non si può portare sull'altare, il lievito non si può portare perché loro portano il lievito al posto del pane, il miele non si può portare perché spesso nei loro sacrifici c'è molto dolcezza, c'è molto miele, per allontanarci dall'idolatria. Perfino il grande cabalista Nachmanide, Rabbi Moshe ben Nachman, che lui spesso va in contrasto con l'opinione del Maimonide, in particolare nei contesti dei sacrifici, che ci sono diverse divergenze di opinioni, in questo caso il Nachmanide cita il Maimonide e dice che probabilmente la ragione che la Torah vieta il miele e il lievito è per questione di idolatria, per allontanarci da qualsiasi forma di idolatria. Fino adesso noi stiamo parlando sempre a livello di pshat, livello semplice. Poi aggiunge il Dad Zakenim, uno dei Tosfot del XIII secolo, sempre in Francia. Dice il Dad Zakenim, come mai la Torah ci ha obbligato di portare il sale su ogni sacrificio? E dice che forse potrebbe essere sempre legato al commento di prima. Siccome la Torah vuole allontanarci da qualsiasi forma di idolatria, e siccome queste idolatre tendono a portare ciò che è dolce e ciò che è piacevole, la Torah appositamente ci ha obbligato di portare il sale su ogni sacrificio per dirci non fate come loro, mettete il sale e non il dolce. Un altro commentatore, Hemek Davar, del Nazir, vuole dare un'altra interpretazione, sempre a livello di Pshat. Il lievito è un componente fatto dall'uomo, aggiunto dall'uomo, per affrettare un processo di lievitazione. E dice Lemek Davar, cosa rappresenta il lievito? Rappresenta la furbizia dell'uomo, rappresenta la manipolazione che l'uomo vuol fare del mondo, della parola di Dio. E la Torah dice, attenzione, l'uomo deve sapere i propri limiti. Perciò la Torah ci ha detto, se uno vuole avvicinarsi ad Hashem, deve assolutamente evitare qualsiasi forma di furbizia, di manipolazione, e deve lasciare le cose alla loro natura. Per cui non potrà usare il lievito, che manomette l'evoluzione naturale delle cose. Il miele, dice sempre il Nazir, all'inizio è dolce, piacevole, ma se esageri diventa amaro e doloroso. E di nuovo troviamo un altro concetto che può essere negativo. Allora dice il Nazir nel suo libro Emek Davar, anche il miele non va bene, perché il miele sembra buono, ma può essere negativo. E allora tutto ciò che può essere negativo va allontanato dall'altare di Hashem, ovvero uno che vuole avvicinarsi ad Hashem deve allontanarsi da qualsiasi cosa che può avere un'inclinazione, un effetto negativo. Queste sono tutte spiegazioni legate a livello di Pshat. Un'altra sempre legata al Pshat, dice la Bravanel, che il miele rimane nelle mani quando si usa, ogni volta che uno prende del miele gli rimane qualche traccia perché è appiccicato per tutto. E la Bravanel dice, siccome quando noi portiamo un sacrificio ci è assolutamente vietato di godere di qualsiasi parte del sacrificio perché deve essere dato ad Hashem, e siccome ci rimane nelle mani un po' di questo sacrificio del miele, uno potrebbe rischiare di, per pulirsi le mani, di succhiarsele e togliere il miele che ci è rimasto e fare una grave trasgressione. Allora la Torah ci ha detto no, non potete mettere il miele per evitare di rischiare di godere del sacrificio che è vietato. Poi dice come mai è vietato il lievito? Dice che il lievito è un qualcosa che serve per cambiare le cose, per creare un processo di lievitazione, e siccome i sacrifici hanno dei tempi molto precisi, se uno mette il lievito rischia di voler aspettare che lieviti e poi dopo si rischia di sconfinare nei tempi. Allora la Torah vieta il lievito per questione di tempistica, vieta il miele per questione di non godere da una parte del sacrificio. E così sul livello di Pshat, livello semplice, si trovano sempre tante spiegazioni. Passiamo al livello di Remes, passiamo al livello di simbolismo. Cosa simboleggia il divieto di miele e lievito che non si possono portare sull'altare? La verità è che fino adesso abbiamo anche parlato un po' di allegoria, allegorismi. Però comunque eravamo legati al livello di Pshat, a livello semplice. Vediamo un attimo cosa può rappresentare e simboleggiare questo divieto qua. Il Sefer HaChinuch, nella sua mitzvah 117, porta giù il divieto della Torah di non portare sull'altare né lievito e né miele, e dice così. C'è una tendenza, dice il Sefer HaChinuch, di essere immersi nei piaceri materiali. E la Torah ci tiene molto al fatto che i giovani, sin da tenera età, vanno incanalati su binari giusti. E ci dice la Torah, quando uno vuole avvicinarsi ad Hashem, vuole portare dei sacrifici, deve allontanarsi dal miele. Il miele cosa rappresenta? La dolcezza, il piacere, piaceri materiali. Mai più di adesso noi possiamo capire quello che ha scritto HaChinuch diversi secoli fa, quando all'epoca a malapena c'era la Diet Coke e tutti i piaceri materiali che ci inondano di materialismo. Ebbene, dice il Sefer HaChinuch, che la Torah vuole evitare che noi cadiamo nel materialismo, che noi affondiamo nei piaceri, negli istinti materiali della nostra anima animalesca. Poi continua Sefer HaChinuch che dice, cosa è il lievito? Cosa rappresenta il lievito? Il lievito rappresenta ciò che è gonfio. E noi dobbiamo allontanarci da tutto ciò che ci può portarci gonfiore. Uno può essere, non può innalzarsi. Il miele può innalzare il calore. Dobbiamo fare attenzione di non farci prendere per riscaldamento, di riscaldarci troppo. E così tutti questi sono delle allusioni di questo divieto della Torah. A livello di Drosh, dice Rabbino Bechayei, un grande commentatore della Torah, che il divieto di usare il lievito qui, abbiamo detto che il Drush collega una mitzvah con le altre mitzvot e crea una interconnessione tra tutti i precetti biblici. Vuol dire che è uno studio di paragone. Allora dice infatti Rabbino Bechayei, cos'è il significato del divieto del lievito? Questo è legato al divieto di mangiare chametz durante Pesach. Tra pochi giorni noi dovremo eliminare qualsiasi tipo di cibo lievitato dalle nostre case. E dice il Rabbino Bechayei, questo divieto è parallelo al divieto che la Torah ci ha imposto di non portare del lievito sull'altare. sono entrambi concetti legati ad allontanamento di tutto ciò che è lievitato, di tutto ciò che rappresenta orgoglio, vanito. Cosa c'entra a questo punto il miele? Continua e dice Rabbeinu Bechayei che il miele è stato anche vietato, perché non è possibile due opposti insieme. Per cui abbiamo capito a livello di drush come mai la Torah ci vieta lievito e miele. Andiamo a livello di Sod, un cabalista chiamato Recanati. Lui scrive che i sacrifici venivano portati per completare i nostri attributi. E dice ad esempio che il lievito rappresenta il rigore, ciò che è acido, ciò che è duro, rigore, aspro. Dall'altra parte il miele rappresenta ciò che è bontà, rappresenta l'opposto del rigore. E qui la Torah ci dice attenzione. Dovete allontanarvi dai due estremi, come abbiamo spiegato prima all'inizio. Non va bene troppo rigore, non va bene troppa bontà, non va bene sempre fare il muso. Conosco molte persone che sempre fanno il muso. E non va bene troppo essere sorridenti, sempre, sempre sorridenti. Bisogna sempre creare un legame, una via di mezzo tra i due. E la Torah dice, non va bene il miele perché è estremo da una parte, non va bene il lievito perché è estremo dall'altra parte. Per cui il divieto di lievito e miele, secondo i Recanati, è il divieto di andare agli estremismi. È il divieto di quelle persone che non creano un equilibrio nella vita. E di quelle persone che non sanno, che non vogliono sforzarsi, dicono la mia natura è quella di essere buoni, di essere miele, e io sono miele con tutti. È vero, Dio ti ha dato questa natura per equilibrarla. Non va bene essere troppo buoni come il miele, perché poi ti fa del male, poi non ti rimane niente te stesso. Troviamo nella Rizal un altro commento sempre a livello di mistica, di esoterismo, che dice così, questi due concetti, il lievito e il miele, sono vietati sull'altare perché rappresentano due livelli di rigore, rigore basso e rigore alto. E siccome il rigore è una cosa negativa, perché il rigore è quello che vuole dire disciplina, vuol dire giustizia, vuol dire severità, come un genitore che è sempre rigorosissimo con suo figlio, severissimo, alla fine il figlio dice a papà, papà, ciao, ti abbandono, non posso più vivere come una caserma di poliziotti. Per cui, cosa rappresenta, dice la Rizal, la Ria Kadosh, il grande cabalista di Tzfat, Rabbi Yitzchak Luria Ashkenazi, dice così, questi due ingredienti sono simbolo del rigore, il rigore è qualcosa di estremamente negativo, per questa ragione la Torah ci vieta di portare questi due elementi di rigore sull'altare. Voi sicuramente mi chiederete a questo punto che questo commento della Rizal va in contrasto con quello che abbiamo appena detto dei Recanati, che abbiamo detto che il miele rappresenta la dolcezza e il lievito il rigore. Uno la bontà e l'altro la severità. E qui stiamo dicendo che sono due concetti di rigore. Uno rigore basso e uno rigore alto. Come la mettiamo questa contraddizione apparente? Ripeto la domanda velocemente. Abbiamo detto che secondo la Rizal la ragione per la quale sono vietati il lievito e il miele è perché sono due tipi di rigore e il rigore non va portato sull'altare. Abbiamo spiegato invece prima, secondo Recanati, che il lievito rappresenta il rigore e il miele rappresenta la dolcezza. Per cui come la mettiamo questa apparente contraddizione? Si può rispondere a questo basandoci su uno scritto del Rebbe Rashab, uno scritto molto profondo che si chiama Hemshech di Ein Bet, Ein Beis, che è stato stampato qualche decennio fa, è un testo di Chassidut molto complicato, molto profondo, e lì viene spiegato la differenza tra il rigore in piccolo e il rigore in grande, Din de Katnut e Din de Gadlut. E lì spiega come ci sono due forme di negatività, di rigore. C'è un rigore che nasce da un comportamento di severità, di rigore, e c'è un altro tipo di rigore che non sembra rigore ma lo è. Ovvero una persona dà così tanto, molto di più di quanto uno riesce a ricevere, quello che succede è esattamente la stessa cosa di rigore, che uno causa che il recipiente, quello che deve ricevere, non riesce a ricevere quello che potrebbe ricevere perché gli si sta dando molto di più delle sue possibilità, allora lui è confuso. Per cui c'è rigore in piccolo quando uno dà di meno, allora uno non dà quello che gli spetterebbe, quello che potrebbe ricevere, e poi c'è un rigore quando uno dà molto di più di quello che uno potrebbe ricevere, per cui l'effetto più o meno è simile, che chi riceve non è in grado di ricevere quello che potrebbe ricevere. E a questo punto noi potremmo dire che la apparente contraddizione da quello che dice la Risa non è un problema, perché la Risa dice che uno si chiama rigore in piccolo e l'altro si chiama rigore in grande, ovvero c'è il rigore in piccolo che è il lievito, il rigore in grande che è il miele. Per cui il miele da una parte è il dolce, abbiamo detto prima, secondo le canati, che rappresenta la bontà, e adesso stiamo dicendo che rappresenta il rigore che non è bontà. La risposta potrebbe essere che è vero che il miele rappresenta la bontà, ma una bontà talmente eccessiva che si trasforma in rigore, ovvero che si trasforma in una dimensione di un qualcosa che non riesce, non permette a chi deve ricevere, non gli permette di ricevere quello che può ricevere. Per cui adesso abbiamo spiegato a livello di Pshat, Remez, Drush e Sod. Tutte queste spiegazioni di questi livelli hanno un problema, hanno delle difficoltà e andrebbero approfonditi, ma non in questa lezione. Ovvero ne aggiungeremo un'altra parte dove completeremo questo percorso. Adesso vi dico solamente il quinto livello, quello della Chassidut, perché se entreremmo troppo in profondità sarebbe difficile adesso gestirlo, cioè riuscire a seguire anche quest'ora tarda. Il quinto livello, abbiamo spiegato prima, è un livello che non contraddice gli altri, perché non è un altro vestito, non è un altro livello, ma è l'essenza dell'anima. Per cui l'essenza è tutto. Per cui da una parte è un'altra dimensione, ma dall'altra è la vitalità di tutti gli altri, come vedremo che questa spiegazione è quella che dà profondità a tutti i livelli precedenti. Dice Baal Shem Tov, fondatore del Hasidismo, e poi viene ampliato anche dopo nella Hasidut, che è scritta da Admura Zaken, Rabbi Shneur Zalman degli Adi, viene espresso questo concetto a livello di Hasidut. Cosa vuole dire che il lievito e il miele non può essere portato sull'altare? Quando uno si avvicina a servire Hashem, deve fare attenzione, non può avere qualsiasi forma di innalzamento. Come dice il Talmud, che ogni studioso di Torah deve avere un minimo di orgoglio, ma minimo minimo. Quant'è la misura che deve avere, dice il Talmud? Deve avere un ottavo di un ottavo di vanito, di arroganza, di orgoglio. Quant'è? Un 64esimo di orgoglio. E quindi dice la Torah così. Quando uno si avvicina a servire Hashem, non può avere nessun tipo di orgoglio, di innalzamento. Ed è per questa ragione che non può avere né il miele. E non può avere anche il lievito. Il lievito rappresenta qualcosa che si gonfia. Il miele rappresenta qualcosa che riscalda, che sempre riscaldare porta l'orgoglio, porta una forma di innalzamento anche. E questo tipo di servizio di Hashem non va bene. Ma questo non va bene quando uno si avvicina, si vuole avvicinare sull'altare. Ma all'inizio ci può stare. Dice il Keter Shem Tov, se noi leggiamo i versi in maniera ordinata, troviamo questo. Quando porterai un'offerta, vuoi portare un dono ad Hashem, non ci deve essere né il lievito né il miele, perché sull'altare non puoi portarli. Ma quando ti trovi all'inizio, Korban Reshit, abbiamo detto il verso 12 che dice l'inizio del vostro sacrificio, e in quel caso potrai metterci un po' di sale, potrai metterci un po' di lievito, un po' di miele, ovvero l'inizio del servizio di Hashem può esserci un po' di orgoglio. Abbiamo detto che ogni rabbino deve avere un 64esimo di orgoglio all'inizio, ma dopo ci dice la Torah, quando voi vorrete portare sull'altare, lì chi colse l'orbe col devash lo tattirum, lì non puoi portare sull'altare. Il miele sull'altare non va bene. E dice così allora il Keter Shem Tov, il Baal Shem Tov. Quando tu vuoi veramente avvicinarsi ad Hashem, quando tu già hai fatto l'inizio del tuo percorso, già hai capito la verità dov'è, già vuoi veramente unirti ad Hashem, vuoi arrivare sull'altare di Hashem, devi sapere che lì il miele non ci sta. Il lievito non ci sta. E qui spieghiamo brevemente questo concetto. Un genitore che vuole educare suo figlio, gli vuole far capire che lui deve essere umile, che deve annullarsi. Se lui parte dicendo a suo figlio, guardate, guarda, tu non capisci niente, tu non vali niente, tu devi ascoltare quello che ti dico io perché io ho esperienza di vita e tu non ce l'hai. Questo è il pessimo modo di come educare un figlio. Perché? Perché l'hai azzerato totalmente. E quando una persona viene azzerata, non può essere coltivato. Perché coltivi qualcosa che c'è. Allora cos'è il giusto approccio? Guarda, devi sapere che sei intelligente, che hai un cervello, che hai dei sentimenti. Bisogna creare un'autorità, una personalità e poi dopo lavorarla, raffinarla. Ma se uno parte annullando la persona, allora la persona viene azzerata, non c'è nessuno da poter far crescere, perché non c'è, perché la crescita si può fare solo su qualcuno che c'è. Vi do un esempio. Un rabbino ortodosso arriva in una comunità, in una congregazione poco osservante. Questo qui arriva Shabbat al Tempio, vede che il garage della sinagoga è sta pieno di macchine. Il rabbino, lui ha studiato la Torah e lui sa benissimo che di Shabbat non si può andare in macchina. Si alza, inizia il suo primo discorso dicendo: cari frequentatori, tutti voi siete venuti qui al Tempio con la macchina. Adesso voi siete tutti pregati di lasciare quelle chiavi e tornare a piedi a casa. Questo non è accettabile. Così lui ci va sotto e le sgrida, eh? Qui si lasciano le chiavi, però c'è un problema. La settimana dopo la sinagoga è vuota. Nessuno vuole più venire. Perché? Perché questo rabbino ha annullato, ha azzerato la sua congregazione. Invece, cosa avrebbe dovuto dire il rabbino? Avrebbe potuto fare lo stesso discorso in un'altra maniera. Avrebbe potuto dire: cari amici, cari alunni, perché non fate una cosa meravigliosa? Una volta alla settimana non spegnete la televisione, i cellulari, tutte queste confusioni. E non vi sedete a tavola con i vostri figli a parlare della loro vita, della vostra vita. Perché non vi date un po' di tempo per stare uniti, magari con un bicchiere di vino, facendo dei canti, degli approfondimenti sulla Torah? Sicuramente questa congregazione avrebbe potuto sicuramente accettare in maniera costruttiva questo tipo di discorso. E invece l'altro tipo di discorso li ha fatti solo allontanare. Perché? Cos'è la differenza? Uno viene per annullare, l'altro viene per costruire. Dice il Baal Shem Tov: all'inizio una persona non può iniziare il suo percorso verso Hashem con l'azzeramento totale della sua personalità. Tu non vali niente, tu non sei nessuno. No. Non puoi educare un figlio se lo azzeri, se lo annulli completamente. Prima gli devi dare valore, gli devi dire: bravo, tu capisci, tu hai il cervello, tu devi usarlo. Quando lui ha iniziato a avere un minimo di personalità, gli si dice: guarda, la tua personalità davanti al Padre Eterno non vale niente, non è nessuno. Ma ci deve essere una personalità da annullare. Questo è quello che dice il Baal Shem Tov. All'inizio, nel verso 12 abbiamo detto, all'inizio uno poteva portare lievito, perché Shavuot è l'inizio, è richiamato l'inizio, può portare lì. Può portare il dolce Shavuot, vuol dire che all'inizio una persona può portare nel suo percorso verso Hashem qualcosa che è come il lievito e come il miele, ma solo all'inizio, perché se uno viene azzerato dall'inizio, viene annullato dall'inizio, non rimane niente, non potrà mai crescere. Hashem vuole che noi abbiamo una certa identità, e allora all'inizio noi possiamo portare il lievito e il miele. Ma dopo, quando vogliamo arrivare sull'altare e unirci profondamente ad Hashem, il miele non va bene più e il lievito non va bene più, perché sono delle forme, i sentimenti che ci danno orgoglio, che ci danno entità, vanito, e non ci portano a sottometterci al Padre Eterno. Per cui dice il Baal Shem Tov, all'inizio possono ancora andare bene. C'è un vuoto che ha detto che all'inizio lì viene portato il dolce e anche il lievito. Ma dopo, in seguito, quando si arriva sull'altare, bisogna essere completamente nulla da Hashem. E Hashem non può accettare e non sopporta nessun tipo di orgoglio vicino a lui. Ci vuole l'orgoglio da annullare. Se uno annulla, a priori, non c'è niente più da annullare. Hashem vuole che ci sia l'orgoglio e che viene annullato davanti a lui. E questo, secondo il Baal Shem Tov, l'azione del divieto di portare sull'altare il lievito e il miele. Noi non possiamo portare sull'altare qualsiasi cosa che è il lievito e il miele. Ricordiamoci nella vita. Prima di non annullare noi stessi, dobbiamo avere qualcosa per poi annullare dopo. Questo quel che dice il Baal Shem Tov, come spiegazione del quinto livello della Hasidut, che ha significato che alcuni momenti uno può portare lievito e altri momenti non può. All'inizio del percorso ci può essere lievito, ma poi in seguito non va bene il lievito. Ma all'inizio è fondamentale che ci sia. Ci vuole un 64esimo d'orgoglio, ci deve essere qualcosa, un minimo d'orgoglio che viene elevato.